Bene, bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni sempre qui con noi. Stefano, senti, sto vedendo un po' di immagini di allenamento dell'Atalanta, arriva questo match contro il Bayern Monaco, è segnata questa partita o vedi un'Atalanta?
No, segnata no. Segnata no, molto difficile per l'Atalanta, tra l'altro c'erano dei precedenti clamorosi perché nelle ultime 13 confronti con squadre tedesche Marco ha perso soltanto 3 volte, ha pareggiato 3, ne ha vinto 7 volte l'Atalanta. Tu mi dirai non significa niente, però insomma alla fine ha dato 4 gol al Dortmund, che è la seconda forza tedesca, insomma è al secondo posto in Bundesliga, arriva la squadra probabilmente favorita per la vittoria finale in Champions League. Sarà un doppio confronto molto dispendioso per l'Atalanta, che vedo un pochino in difficoltà, ecco. Poi magari in questa partita esce fuori tutto quello che non abbiamo visto nell'ultima, relativamente all'ultima partita in campionato, quindi tutto è possibile. In Europa ci sono altre motivazioni, c'è una spinta maggiore, non è che le devi preparare, non vedi l'ora di buttarti dentro il campo e dare tutto. Però insomma il Bayern è un ostacolo duro,
Sì, assolutamente.
Ecco, da questo punto di vista l'Inter potrebbe essere avvantaggiato perché
viene,
gli toglierà le energie nervose la Atalanta.
È pure vero che c'ha molti giorni per, dire, per recuperare, che si gioca sabato.
Molti giorni, però poi anche devi preparare la sfida di ritorno.
Esatto, quindi viene proprio nel mezzo di questa. C'è con noi Michelangelo Rampulla.
Ciao Michelangelo.
Ah, guarda che bella presenza.
Grande Michelangelo.
Ciao Michelangelo. Ciao Marco. Che dici tu? Buon pomeriggio prima di tutto. Stavamo dando un'occhiata così all'Atalanta che c'ha questa sfida domani con il Bayern di Monaco, sì. Caro Michelangelo.
È una bella partita, sicuramente sarà molto impegnativo per l'Atalanta, ma arrivato a questo punto, quando sei agli ottavi di Champions League, non credo ci siano partite facili, neanche prima, sinceramente, per essere chiari. Neanche prima sono tanto facili, però da adesso comincia a farsi un po' sul serio. Poi sai, il Bayern, come diceva giustamente Stefano, è una delle favorite alla vittoria finale di questa Champions League, è fortissima. Però l'Atalanta ha dimostrato col Borussia Dortmund di essere una squadra tosta e devi batterla, c'è niente da fare, non ti regala niente.
Vediamo sulla carta.
Probabilmente insomma, il discorso di domenica scorsa, già della partita scorsa contro l'Udinese, credo che sia la testa era anche inconsciamente già proiettata al Bayern di Monaco, sicuramente. Anzi, sì.
Per me
convinto.
Queste partite alla vigilia e anche dopo incidono, non c'è niente da fare, non vuol dire non essere. Però cioè, sono delle sfide delicate, importanti, ti guardano, cioè c'è una visibilità enorme. E Bayern Monaco, lo squadrone, ci pensi Stefano?
Come no?
Parliamoci chiaro, ma anche a volerlo giocare in un match del genere, no? Quindi stai pure un po' attento magari in campionato quando scendi in campo, un po' secondo me un condizionamento c'è.
Però insomma voglio dire, già che sei arrivato agli ottavi di finale Atalanta, cioè, di fronte al Bayern ha eliminato il Borussia Dortmund, una grande impresa, l'Atalanta sa come giocare questo tipo di partite, però ha ragione insomma Michelangelo, nel senso che sono tutte difficili e questo proprio è come se fosse una semifinale, una finale. Cioè il Bayern non lo so, poi io nel calcio ne abbiamo viste tante, magari ci sorprende l'Atalanta può dar fastidio a questo Bayern, come avevo detto proprio all'epoca quando c'è stato il sorteggio. Però mi aspettavo un'Atalanta che ci arriva, insomma, poteva arrivarci in maniera diversa, vedo che poi magari domani fa una grande partita.
Sicuramente Stefano fa una grande partita. Io sono convinto, no? ci siamo passati. E quando hai partite così importanti davanti a 3 giorni, la partita prima, vuoi o non vuoi, mi devo concentrare nella partita
ci
importante.
Ci pensi, insomma, dai, ci pensi, di la verità.
No, ci pensi e non ci metti quella cattiveria che dovresti metterci in tutte le partite, perché si sa, per pensare al martedì agli ottavi di Champions, certamente qualcosa ti leva sicuramente.
Allora facciamo una cosa, prendiamo qualche audio, poi andiamo anche ad altre domande per Michelangelo. Vai con qualche audio, vediamo, arrivano.
Ciao Marco, sempre Antonio da Lucca. Se i tuoi ospiti continuano a fare previsioni che non azzeccano mai, comincio a crederci anch'io al Milan. Un abbraccio.
Ha ragione.
Voglio dire, può capitare di fare previsioni e non indovinarci, caro Michelangelo. Che dici? Il campionato si è riaperto.
Vabbè, non è che abbiamo detto che l'Inter vince al 100%, cioè è un buon 99%. C'è sempre. No, no, vabbè, insomma, il 99, no, adesso scherzavo, è una battuta la mia, però l'Inter ha 7 punti di vantaggio, nonostante abbia perso, pensa che ha perso 2 derby e la partita è andata con la Juve, quindi e ha 7 punti di vantaggio, questa la dice lunga sul cammino dell'Inter e delle altre. E il Milan è lì, sicuramente non è che può dormire sonni tranquilli l'Inter, però insomma, io credo che possa solo buttarla loro il campionato arrivo da sto punto.
Sì, sono d'accordo anch'io. È vero quello che dice Stefano, prima diceva, però bisogna fare molta attenzione. Perché le prossime...
Certo, ovvio, noi
c'è questa grafica che
ma
abbiamo
ne,
fatto.
Ma ne è piena la storia. Cioè, io voglio dire sì, una cosa. Sì. Se una squadra non riesce a vincere uno scudetto a 10 giorni dal termine, con un,
cioè, chi l'ha
un
perso
vantaggio
con
rassicurante,
punti di vantaggio.
A 5 giorni dal termine, non a 10. 5-6 giornate dal termine.
Ma chi era?
Beh, la Lazio ha vinto uno scudetto, c'aveva 6 punti di ritardo sulla Juve.
No, 9 ce n'aveva.
9 a 6 giornate dal termine.
9. Poi sono andati a Torino e ci fu il gol di Simeone.
Va bene, ecco. Allora, sì. Quindi quando una squadra, volevo dire questo, ha un vantaggio rassicurante sulla seconda, non è che la seconda ha vinto lo scudetto, è che la prima ha perso lo scudetto. Dai, se l'Inter dovesse perdere pure che questo scudetto, meglio deve fare un anno sabbatico,
anche perché,
un anno sabbatico, vacanze, relax, passeggiare in montagna, cioè se perde questo scudetto secondo me si deve presentare, deve cambiare con mezza squadra.
È carina questa,
ma guarda, sarebbe veramente una...
Dicevi,
non ha altre partite, non ha altre partite che può deconcentrare la situazione. Cioè,
se non vinci questo scudetto, Michelangelo, se non vinci questo scudetto,
smetti
per un anno, smetti. Per un anno
come
smetti.
Noi, l'abbiamo perso a Perugia, l'abbiamo perso perché, insomma,
no, ma dopo tutto quello che è successo all'Inter lo scorso anno, dopo tutto quello che abbiamo detto che questa squadra doveva vincere più scudetti nei 4 anni, questo sarebbe clamoroso.
Sarebbe clamoroso.
Se dovesse perdere il suo scudetto, secondo me, non lo voglio neanche immaginare. Però...
Chivu non lo puoi più confermare.
No,
è così.
Succederebbe
poi,
un...
se perdi sto scudetto con questo margine di vantaggio.
Ma non lo perdo.
Chivu non lo puoi confermare.
Non facciamo previsioni, però insomma, credo al 90% sia.
Ma io la penso come te, però sai, nel calcio, Michelangelo, tu l'hai vissute, ne abbiamo visto tutti i colori.
Come avete fatto voi a perdere lo scudetto?
Ne abbiamo visto tutti i colori e non ci stupiamo
ma,
mai di
scusami, Michelangelo, ancora. Come avete fatto a perdere lo scudetto voi?
Ma che ne so, abbiamo perso delle partite che abbiamo perso dei punti che
dimmi la verità, quella partita lì a Torino vi ha mandato fuori fase, dai.
No, non è stato quello, è stata altre partite, perché dopo ci sta, il discorso anche il Milan, l'Inter col Milan ci sta che può perdere col Milan, non è che gioca contro l'ultimo in classifica, gioca contro il Milan che è secondo in classifica e ci sta che può perdere. Però avendo 10 punti, 7 punti di vantaggio adesso, insomma, devi gestirla con le altre squadre. Noi abbiamo perso quella lì, abbiamo perso a Verona 2-0, che insomma non sappiamo neanche noi come ha fatto a perdere.
Ti ricordi chi ha segnato?
Cammarata. A Verona?
Sì, io ho voluto bene.
Ma tu stai aprendo delle ferite.
Pensa che era un nostro giocatore della primavera.
Sì, è vero.
Molto bravo,
è stato convocato qualche volta in prima squadra. Veniva a allenarsi con
noi. Ti avete detto qualcosa?
Sì.
Immagino dopo.
No.
ha smesso di giocare. No, però io mi ricordo pure il 5 maggio, Michelangelo. Nel 2008, quel giorno.
Il calcio è pieno di queste cose.
Stavamo a Udine e nessuno ci credeva. Noi siamo mi ricordo all'epoca c'era Stream che trasmetteva le partite. Sì. La festa era tutta a Roma. Per figura di Udine succede qualcosa.
Tu stavi a Udine?
Io stavo a Udine. E a un certo punto era tutto su Roma. All-in su Roma. L'Inter
invece a un certo punto Udine.
C'era Lippi con sto sigaro che dice: ma veramente? Ma no.
Calma.
4-2. No,
4-2. No,
ce l'ho io a dirgli. Ti ricordi, Michele? A un certo punto Del Piero 2-0, una cosa, una baraonda, una cosa. Io ho vinto lo scudetto, non ci credeva nessuno.
No, Marco, sai.
Poboschi, ti ricordi Poboschi?
Come no?
A bordo panchina, era a bordo panchina sui teloni, i teloni che mettevano per la pioggia, no?
Sì.
Era seduto lì e a un certo punto Lippi intanto quando sentiva si girava verso di me, io dicevo 1-0, ho fatto gol 1-0. Poi a un certo punto alla radio ho sentito, cioè volevo auricolare, ho sentito 1-1 all'Olimpico. Lippi si è girato verso di me perché ha sentito un po' di brusio e io gli ho fatto segno così. Non ha fatto, il mister non ha fatto neanche, ha continuato
no,
a
fare, però si è alzato a un certo punto, mi ricordo, si è alzato sul 3-2, era seduto sul 3-2, è cominciato questo sì, ha detto ma allora mi sa che non lo so, no, qui, no? Gli astri,
sai cos'è, no, è una cosa talmente,
ma tu
al
3-2 come gli hai fatto?
Assurda,
come
assurda.
Gli hai fatto a 3-2?
No, 3-2 io ho fatto un salto, non mi ricordo neanche se avessi avuto 15 anni, ho fatto un salto incredibile,
che poi diciamoci la verità, Michelangelo non se l'aspettava nessuno,
no, dai. nessuno. Sul 2-1 poi, perché sai, pareggia la Lazio, dice vabbè,
È
poi
finita,
l'Inter, ripassa in vantaggio l'Inter, dice vabbè allora è finita, poi invece no, per fortuna nostra, però sai, nel calcio ci sono delle compensazioni a volte, ha perso quella Perugia, hai vinto quell'altro,
può capitare,
nel 2000 l'ha vinto la Lazio, l'ha
però
vinto
vedi
la Lazio,
con tutte queste cose, il sospetto, si diceva che non era una partita Lazio, prima mi ricordo quella, quella settimana, ma figurati, Lazio-Inter, il gemellato, tutte queste cose qua, invece...
No, la Lazio con quella vittoria è andata in Coppa UEFA dopo,
esatto, sì, sì.
Gli sono serviti 3 punti, se no non andava in Coppa UEFA.
Io all'epoca ero allo stadio e lavoravo per una radio, mi ricordo che c'era questa atmosfera che, ti posso dire che a me mi infastidì quel giorno.
Perché? Che ti aspettavi? Scusate, l'Inter?
No, no, mi infastidì l'atmosfera che sembrava che dovesse essere una partita spianata per l'Inter.
Ah.
E mi ricordo che ci fu Poborski che fece una partita, Poborski, anche Simone Inzaghi fece una gran partita. Mm. E mi ricordo che ci fu un'azione... Ce l'ho ancora stampata mentre raccontavamo la partita live. Nesta viene, a un certo punto c'era la porta vuota, sto pallone che andava piano piano verso la porta, e Nesta ha fatto un, ha ritardato un po' a prendere sto pallone, quasi che ho detto che fa, lo accompagna in porta, poi dopo alla fine l'ha presa, l'ha portata via, però c'era questa cosa,
c'era un po' quello. Invece niente,
questa invece niente, dopo ci fu
il calcio,
la
vittoria, è fatto di queste cose, il calcio dà, ti toglie e ti dà.
È vero, ti toglie e ti dà, può capitare.
Quindi, ritornando ai giorni d'oggi, credo che l'Inter possa soltanto perdere loro il campionato.
Esatto.
Senti, ma vi vede un po' protagonisti?
Però onore al Milan che, onore al Milan che sta cercando di mettere in difficoltà in tutti i modi.
Sì. Poi c'è una bella battaglia pure per il quarto posto, Michelangelo.
Certo, ovvio. E anche lì bisogna dare merito al Como che sta facendo delle cose strepitose, veramente inimmaginabili a inizio stagione.
E lì chi vedi messa meglio?
Ah, guarda, è messa meglio adesso la sconfitta della Roma, ha portato a livellare ancora di più
in una settimana dove la Roma c'ha il Bologna, Europa League, poi Como e poi di nuovo la partita di ritorno, giusto? È così?
No, ma poi alla Roma gli ha cambiato il mondo, perché
non c'è
stare
Dybala,
più sette,
c'è pure...
a un minuto e mezzo dalla fine, ma lì. Di 2 partite fa stava a più 7
e lì la
adesso
chiave.
Sta a pari punti col Como, è incredibile, che altro.
È lì la chiave secondo me per la Roma, quella è la chiave,
cioè, la chiave che c'ha Dobby, Ferguson, si Dybala è sole fuori,
lo so, però
nessuno ne parla, no, capito,
era fatta senza... lì
sì, era fatta, ma senza questi giocatori,
il graffio dei gatti lì,
sì, il graffio dei gatti, ma è, se non hai la qualità, non hai giocatori alla lunga, poi per queste assenze prese, soprattutto quelle di Dybala, dai, e di Soler.
Ma guarda, io sinceramente posso essere sincero, io vedo favorita la Juve su quarto posto.
Leggermente.
Poi il Comune magari le dice tutte, allora...
No, ma poi vedo un gruppo in questo momento molto con l'allenatore, pure ieri dopo ho visto l'esultanza, tutti insieme con Spalletti, cioè c'è proprio un gruppo molto compatto, nonostante la difficoltà, perché il centravanti ce l'ha la Juve, parliamoci chiaro, si è inventata Yıldız lì che gli ha cambiato la partita, e questo è un giocatore che non sta bene fisicamente ancora.
L'unica cosa è che... adesso immagino, sono d'accordo con quello che ha detto Michelangelo, l'abbiamo detto anche all'inizio di Maracanã, Michelangelo, questo c'è, cioè, che del leggero vantaggio della Juventus rispetto a Como a Roma, però sulla Juve io aspetto, per esempio, ecco, Juventus Sassuolo, voglio vedere contro squadre organizzate come reagisce questa squadra, perché questa squadra non è matura fino in fondo, e se, che ne so, affronta una squadra organizzata tipo il Como, tipo il Sassuolo, sta roba qui, bisogna vedere il test come lo supera in casa, quelle partite trappola, Non so se la Juve ha ancora raggiunto questo tipo di maturità nel governare questo tipo di sfide che apparentemente sembrano facili, ma poi facili non risultano essere sul campo.
No, facile, noi dicevamo prima, nessuna partita è facile sia in Champions League sia in soprattutto in campionato italiano. Le partite sono difficili, anche col Pisa poi hai sofferto il primo tempo perché non trovi spazi. La cosa fondamentale è trovare il gol.
Però come diceva guarda, Stefano prima ha detto una cosa che sposo proprio. Lui ha detto in questo momento sono fondamentali i giocatori che hanno il colpo e ti possono cambiare la partita.
Certo.
Il Como ce n'ha 2-3 che sono spettacolari perché ce li ha.
Anche in mezzo al campo.
C'ha 2-3 giocatori.
C'ha Perrone che
esatto.
Che è un fattore.
La Juve c'ha Ildiz che comunque ti può spostare adesso. Con Cesao pure
sì,
mi sembra.
La Juve non mi dà affidabilità quando viene attaccata. La difesa la vedo. C'è qualcosa che non mi convince.
Che non ti convince.
Quindi io aspetto partite, magari ecco Juve-Sassuolo, dove c'è un tridente che ti può mettere in difficoltà. Come reagirà la Juventus da quel punto di vista difensivo? Che abbia anima, che abbia spirito, come hai detto tu, l'abbraccio a Spalletti, il giorno del suo compleanno, bellissimo. Però non è che poi vai in Champions League perché ti abbracci Spalletti.
No, assolutamente.
E fai 4 gol a Pisa con tutto il rispetto.
Assolutamente.
Cioè che è una partita che devi vincere.
Assolutamente. Certo, è una partita che ha confermato, come diceva Michelangelo, che davanti, il centravanti non c'è nella Juve, non c'è niente da fare. E in questa devi pensare che Vlahovic possa darti una mano adesso perché no, tu stai lì con...
Dipende dalla condizione di Vlahovic. Quando non giochi da tanto tempo... Non è che tu hai un pulsante che dice adesso sei in condizione, anche se ti senti bene è tutto, però i tempi di gioco, il pallone, i compagni, gli avversari, diventa complicato. Però dai, parliamo di grandi campioni e quindi si spera, si aspetta sempre qualche bella giocata, ma soprattutto il discorso di Vlahovic, che ne parlavamo anche l'altra volta, è lo spirito che possa mettere dentro il campo, anche se non tocca la palla. Anche se non tocca palla, è quello che...
Cioè, è meglio avere Vlahovic a mezzo servizio che avere David Openda in questo momento.
No, questo David... questo David, io non so... cioè, tutta la vita è molto meglio
sì,
Vlahovic,
perché quell'altro invece ha dato segnali.
Non lo so, infatti sono dei...
roba impressionante. Ma come hanno fatto a prendere questi due?
Io pensavo che potesse Openda essere
45
buoni.
Milioni.
Pensa un po'. Quindi.
No, ma all'inizio tutti eravamo
convinti. Tutti quanti eravamo un po' convinti.
All'inizio eravamo tutti convinti che avessero un reparto offensivo.
Diversi da quelli che,
c'era
Vlahovic,
c'era David, c'era Openda. Insomma,
cioè, Davide è uno che ha segnato sempre tanto in carriera.
Quello che dico io, no? Io devo essere sincero.
Meglio Scamacca.
Però tutta la vita. Io guardo il calcio, ma io Openda non sapevo neanche chi fosse. Ma, dico, lo prendi Openda costa 7 milioni
45 euro, milioni
ma uno che costa 45 milioni deve essere non so Harry Kane
no
simile.
Deve essere uno che fa la differenza Michelangelo sennò non puoi spendere 45
sicuramente,
milioni
sicuramente ma se no prendi Pinamonti prendi Scamacca
sono d'accordo
cioè, questi gol te lo fanno
certo.
Metti qualche palla in avanti qualche cross Scamacca i gol li fa
Pinamonti meglio di Openda questo è un titolo
sicuramente
cioè dato un titolo
per me
eh?
Sì per me sì.
Grande titolo di Rampulla.
No, aspetta, questo Openda, voglio dire, io non conosco Openda.
Vabbè, ma cioè non è uno che abbia mai fatto sfracelli da un punto di vista in termini realizzativi, non ce lo ricordiamo uno come è. Magari è un attaccante esterno che può dare brio al gioco offensivo. Ma dal punto di vista dei gol non si ricorda la storia di Openda, non è questa.
Sono attaccanti meglio adesso.
La storia di Davide invece è fatta di numeri importanti.
Esatto, in Francia.
In Francia dove pare, però vanno rispettati.
Sì, sì. Allora, aspetta.
No, sicuramente vanno rispettati, però è un anno che qua, Io capisco i primi 2-3 mesi. Io ti ricordi, Stefano, sempre detto, ci vuole adattamento,
ragazzo. Adattamento, però.
È finito il campionato. Quando è che si deve adattare? Voglio dire, aspetta un attimo che c'è un audio. 331-8200-213.
Mi salutate Rampulla, sono Fabio D'Ostuni, il suo autista. Il suo autista, qua c'è la foto con Rampulla e Buffon insieme.
Hai capito? L'autista del
l'autista di Ostuni che lo portava al torneo qua con la Juve. torneo facevano.
Vabbè, abbiamo capito. Abbiamo salutalo. Non sapevamo che tu avessi un autista personale.
No, ma della Juve, della Juve.
No, non avevo un autista, sicuramente ero con la squadra, con la primavera. Ecco. Il torneo di Ostuni che si faceva a fine stagione, primavera. Abbiamo fatto 2-3 anni consecutivi il torneo Ostuni.
Naturalmente l'avete vinto a mani basse.
Non mi ricordo, forse uno.
Se non ti
uno
ricordi,
vuol dire
che l'hai perso.
Sì.
No, uno l'abbiamo vinto, uno sicuro l'abbiamo vinto.
Sentite, domanda in chiave salvezza vi fanno. Buongiorno, volevo chiedervi cosa pensate della situazione del Toro sia sul campo che fuori, percentuale salvezza, D'Aversa e giocatori, saluti Enrico, forza Toro, sperando che Cairo venda. Insomma, questo è un...
Non servono 6 punti al Toro, dai.
Sì, 6 punti, però mi sembra fuori il Torino, dai.
6 punti? 6 punti in 10 partite, non hai fatto?
Mi sembra forse...
Buone percentuali di...
abbiamo tirato adesso al Toro.
No, Michelangelo, voglio dire, pure se il Torino non si sa con 30 punti, ho capito. Vabbè, allora, certo,
insomma, stanno messe peggio,
no, anche perché le altre mi
allora punto di riferimento qual è? La Cremonese 24,
Cremonese
11 punti in 10 giornate fa la Cremonese,
però gli hanno fatto pure
ma 35,
io spero anche di più,
fa più
ti posso la Cremonese
di più, certo. 11 punti fa la Cremonese in 10 giornate,
sembrano tanti. No, non lo so, adesso comunque domenica,
vabbè, diciamo così, la quota salvezza a 35,
domenica c'è lo spareggio,
a 36 si salvo,
sì.
Domenica c'è uno spareggio, sì, un altro spareggio a Cremonese,
appunto, si assottiglia, si abbassa ancora di più la quota,
è Cremonese Fiorentina. Io ho paura, io ragazzi lo dico oggi,
sì, ma c'è pure Napoli Lecce e Roma Lecce,
sì, ma io c'ho paura,
non è fine, è lunga, è lunga.
Guardate che
è lunga, ma non cadere in questo errore. Dice la Cremonese retrocessa. Attenzione, abbiamo iniziato.
No, io dico sono preoccupato per la Fiorentina.
Io sono preoccupato. Ma ci stanno tutte dentro: Lecce, Fiorentina, Cremonese.
Io ho visto Fiorentina Parma una partita di una bruttezza mai vista.
Queste tre si giocano un posto.
Michelangelo.
Sì, sono convinto anch'io. Sono convinto anch'io. Io spero. Va bene, spero, sai, il tifoso della Cremonese sono...
C'era il rigore? C'era il rigore?
Dice di sì, lui.
C'era il rigore in Lecce Cremonese?
Il rigore? Lecce, certo, no. Che c'era il rigore. Per la Cremonese,
c'era. Si è arrabbiato tanto, sì. Tutta la dirigenza, sono infuriati, ho visto ieri proprio parole velenose.
Noi rimarchiamo sempre... Quando subiscono dei leggeri torti le grandi squadre, i dirigenti che protestano, e mai delle squadre piccole che sono, quando sono leggermente svantaggiate, possono protestare anche loro a ragion veduta, voglio dire.
Certo.
Mi sembra giusto, no?
Assolutamente. Giusto. Senti, Michelangelo, c'è un messaggio per te. Ti chiedono, questa sera non ci sarà Provedelle nella Lazio, fa l'esordio Motta. Cosa si sente di consigliare a un portiere così giovane alla prima esperienza in Serie A con questa situazione delicata che c'è alla Lazio?
E che non ha niente da perdere, ha tutto da guadagnare. Ti dico quello che mi hanno detto a me la prima volta quando ho esordito in Serie B contro il Milan. Tu sei 18 anni, giocavi nei dilettanti, nel settore giovanile di una squadra dilettanti, mi hanno buttato all'esordio e la prima cosa che mi ha detto il mio allenatore dei portieri, tu non hai niente da perdere, anche se prendi 5 gol, tu... Giocavi negli allievi di una squadra fino a 3 mesi fa, adesso giochi in Serie B contro il Milan, non hai niente da perdere, per cui gioca tranquillo, vai tranquillo, fai quello che sai fare, perché se di che fai il terzo portiere, il terzo portiere vuol dire che qualche cosa ha dentro, quindi non avendo niente da perdere è bellissimo giocare senza avere niente da perdere.
Aspetta che forse
quindi
c'è...
Gli direi proprio questo. Vai tranquillo, gioca tranquillo e non cercare di non strafare. Fai il tuo. Perché dopo alla fine il tiro di uno che gioca in primavera e il tiro che gioca in Serie A più o meno sono la stessa cosa.
Quindi vedi, hai dato pure il consiglio. Facciamo ricapitare il consiglio a Motta.
Sì.
Esordisce stasera contro il Sassuolo. Vediamo un po'. Va bene, facciamo una cosa. Intanto Sampdoria, ci arriva l'esonero di Gregucci, Lombardo tecnico ad interim, leggo da tutto mercato web.
Bocca al lupo a Tilio.
Sì, è ufficiale, eccolo qui, vado a prendere adesso la news al volo. L'esonero appunto di Gregucci e Foti, Lombardo tecnico ad interim, quindi guiderà la Samp, che viene dalla sconfitta col Frosinone, gli ha rifilato.
Sta rimettendo come l'anno scorso.
È dura.
Però il Frosinone, insomma, perdere a Frosinone non è così difficile, cioè, è una buona squadra.
Sta facendo un gran campionato.
un grande campionato, sì.
Sì, sì, sta facendo poi in mezzo a squadre che hanno potenzialità sia economiche che tecniche superiore,
Ce n'erano almeno tre squadre migliori del Frosinone. Sì. Venezia, Monza e Palermo. Quindi sta facendo un campionato strepitoso.
Strepitoso, sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Sì. Veramente è un campionato di alto livello. E vediamo se riuscirà ad ottenere la promozione o meno. Allora, io mi sto per fermare, ma ti puoi fermare, Michelangelo, vai di corsa o te lo scappi?
No, di corsa no, perché facevo il portiere, non voglio correre. La battuta,
ma sei troppo forte.
Sì, è rimasto un po', è rimasto fermo sul palo, Michelangelo.
Mi è piaciuta, ma come si dice? Mi ha gelato.
No, io pensavo, detto sì, non vado di fretta, devo andare a fare la spesa per mia. Ma là mi sono preoccupato.
Là mi sono preoccupato pure io.
Insomma, la spesa si fa la mattina, quindi pomeriggio.
È pomeriggio.
Andrò domani mattina.
Ecco.
Poi noi ti abbiamo visto anche in giacca un giorno che dovevi portare il cane a spasso.
Sono adesso sono tenuta sportiva da golf.
Da golf. Ma sei andato? Vai o devi o sei già andato?
No, sono andato stamattina.
Come è andata?
Un pochino.
Come è andata?
Ho zappato un po' per terra. Un po' per terra.
Senti, lo sai chi è che gioca tanto? Incocciati, lo sai? Ne hai mai incrociato?
Sì, io Beppe sì.
Beppe.
Sì.
Ma sei bravo, Michelangelo, a golf?
No, non sono bravo. Purtroppo non sono bravo. Cioè,
ma da tanto
che... bravo, ma non...
Da qualche annetto?
No, sì, sì. Oggi è da qualche annetto che gioco, sì, mi diverto, perché poi alla fine... Sì. Più che uno sport
c'è
un
tanta
gioco,
intensità, no?
Però è rilassante, impegna la testa,
no, è rilassante, è soprattutto invece di camminare, invece di camminare
ti fai chilometri,
cammini in mezzo al verde, sì, esatto. Sì. Sono almeno 6-7 km per volta, per cui tutto cioè, guadagnato,
perché da una buca all'altra vi spostate a piedi?
Certo,
ma c'è la macchinetta,
sono 18 buche, certo, no, che macchinetta,
beh,
no,
la macchinetta ogni tanto la prendi,
la macchinetta, dai.
Beh, no, è quella che porta le mazze dei timorti,
quella ce l'hai, c'è sta macchinetta,
ogni tanto quando è stanco si mette là
sopra,
cioè
tu fai tutte le buche a piedi?
No, sono siccome ho l'età di per essere nel golf, cioè, dopo i 50 anni si è senior, poi si è super senior.
E quindi tu sei super senior?
Tu sei super senior.
Sei senior.
Io sarei super senior.
Mamma mia, che tristezza, Michela. Super senior, infatti, è brutto però. Già senior è impegnativa come te. Super senior.
Mi chiedo sempre se voglio il golf car. Non ci pensare neanche.
E quindi tu
non
che fai?
Non lo voglio,
ti sposti sempre a piedi?
Certo.
Sì, sempre. Capito? Quanto, è un
quanto ci metti da una tappa, da una buca all'altra?
Ma poi...
dipende dalle buche, dipende dalle buche.
No, ma stai da solo con un amico, che fai?
Tiri la pallina, perché se la tiri a destra o a sinistra devi fare a zigzag.
No, però Michelangelo, stai da solo oppure giochi?
Ma come da solo? E che fa? Si annoia da solo?
No, ci sono le gare la domenica, oppure sabato e domenica sono le gare. E poi durante la settimana pratichi e fai i giri di campo anche da solo, sì, o con qualche amico.
Ma
che
cioè c'è, questo diciamo, campo quanto è grande complessivamente dove tu
diciamo. Allora, quello dove sono io a Salerno sono 9 buche, generalmente dovrebbe essere di 18 buche. 9 buche si fa 2 giri.
Ah, 2 giri.
È sempre come fa 18.
E quanto...
Le gare sono sempre 18 buche.
Sì, no, ho capito, però quanto era curiosità, poi ci fermiamo. Quanto ci metti a fare un giro?
Ma se sono da solo in due ci metto un'ora e mezza.
Un'ora e mezza fa giro.
Non è che tu prendi e tiri e corri.
E quindi
ma non capisce niente, poi... Michela. Cioè, è meglio che andiamo qua, perché no, glielo devi spiegare.
No, tre ore per fare una partita.
Ti ha detto che lo fa per anche
partita, domenica c'è. No. Ma tu guardi il golf dei professionisti dove c'è Tiger Woods, e così ci mettono per fare 18 buche, ci metto 3 ore e mezza. E lì sono bravi, poi. Ci vuole il suo tempo,
Va bene.
È un modo per staccare un pochettino la spina.
Bene, no, mi chiedevo perché mi sono sempre chiesto, è uno sport che non ho mai capito fino in fondo, allora volevo chiedere, capito?
Certo.
Bisogna prendere la palla e buttarla in una buca.
Questo l'ho capito, che bisogna buttarlo nella buca. Ci fermiamo un attimo.
Vabbè, come il calcio prendi la palla e la buttare in rete. Certo, siamo lì.
È uguale. Ci fermiamo un attimo. Un break.